Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ancora riprendiamo la preghiera dell'Apostolo di domenica addietro, in questi giorni prima di Pentecoste. Chiediamo questo spirito di rivelazione, questa luce interiore che sostiene la fede e illumina la speranza.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetti 26-31. Venuto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Parola di Dio.
Per introdurre abbiamo già accennato, ma ricorderei brevissimamente la successione degli eventi come Paolo la riferisce nella lettera ai Galati, naturalmente scritta alquanto dopo, ma che ricorda nei primi due capitoli gli eventi e dice che non è da Damasco, il riferimento è a quello, è a quel momento, non è andato a Gerusalemme, ma è andato in Arabia e poi è tornato a Damasco. La terza tappa è salito a Gerusalemme dopo 3 anni, ma per visitare Cefa non ha visto nessuno degli altri apostoli. Salvo Giacomo, dice così. Poi la quarta tappa è andato nelle parti della Cilicia e della Siria. Questo potrebbe corrispondere alla conclusione del brano di oggi, cioè Tarso. Tarso è appunto nella Cilicia. E poi la quinta tappa dice che dopo 14 anni, quindi se è successiva, non so, sarebbero 17 anni dopo Damasco, salì a Gerusalemme con Barnaba, ma qui si va già oltre al brano di oggi, probabilmente, quasi sicuramente, ecco, e si dilunga molto su questa salita dopo 14 anni, quindi dopo 17 anni, e nomina esplicitamente le cosiddette colonne, che sono già nell'ordine Giacomo, Pietro, Giacomo, Cefa, Pietro e Giovanni, e poi ulteriormente la sesta notizia che ci dà è che Pietro, che Cefa, lui lo chiama Cefa nella lettera ai Galati, scese ad Antiochia e lì c'è l'episodio. Scese ad Antiochia, ma poi arrivarono, non dice quando, successivamente ad Antiochia anche alcuni da Giacomo, da parte di Giacomo, E quindi lì c'è appunto ciò che Paolo vuole sottolineare, cioè come egli si oppose pubblicamente a Cefa, eccetera. Quindi era solo per ricordare la successione dei Galati, che non corrisponde, anche se ci sono dei punti possibili di incontro, anche per apprezzare almeno dal mio punto di vista il bellissimo quadro, ecco, che Luca fa qui, ma non finisce qui, perché poi continua fino ad arrivare al capitolo 15, quello che noi chiamiamo il Concilio di Gerusalemme. È un quadro un po' diverso, ma lì si può vedere anche forse l'intenzione di Luca. Adesso vediamo però più da vicino il brano di oggi.
Dopo la sua fuga da Damasco e anche dopo varie altre tappe, Paolo riprende il suo cammino verso Gerusalemme. Questa visita che egli fa la racconta anche nella lettera ai Galati, al capitolo primo, in cui egli sottolinea come le chiese della Giudea ancora non lo conoscevano personalmente. Grazie però all'intervento di Barnaba riesce a raggiungere Gerusalemme, dove conosce Pietro e Giacomo, il fratello del Signore. Diciamo, questa è la prima visita che egli fa naturalmente ai rappresentanti della Chiesa, Pietro e Giacomo. Nel suo fervore missionario, però, si trova di nuovo a contatto con gli ellenisti. Questo gruppo si suddivide in due. Ci sono gli ellenisti divenuti cristiani, che sono anche i più intraprendenti nell'annuncio, nella missionarietà in favore della Chiesa, mentre ci sono gli ellenisti di fede ebraica, i quali reagiscono nel modo più violento contro la propaganda cristiana, per cui l'accanita opposizione di questo gruppo nei confronti di Paolo indica che questo ambiente non era molto aperto al messaggio apostolico.
Ho cercato di immaginare, senza tirare il testo, il più possibile la realtà della situazione di quel momento. Dico questo perché io, forse anche non solo io, insomma, però sono molto condizionata dal fatto che Saulo non è uno che è in quella situazione che viene descritta in questo momento, ma è quello che sarà poi Paolo, l'apostolo delle genti, cioè è l'inizio della storia, del cammino di una persona che è abbastanza mal visto e in grosse difficoltà. Dico questo perché, se non è sbagliato questo mio ragionamento, è davvero balza molto agli occhi la figura di Barnaba, anche perché non solo Barnaba per un verso tenta nella presentarlo nella serietà della sua conversione, e peraltro lo rimanda a casa, che stia, perché era perseguitato, per un po' non si sentirà parlare di lui fino al capitolo undicesimo. Insomma, forse anche un po' condizionata dalla lettura della pecora smarrita, mi è sembrato molto una carità grande. È vero che era uno che era capace di parlare, però era anche uno che poteva darsi che venisse perso per la comunità se continuava a essere perseguitato e tenuto in disparte, e invece è stato con carità recuperato.
Ecco, allora, incoraggiata da questo intervento, anch'io sono stata molto colpita dalla figura di Barnaba, l'abbiamo già visto chiamato un uomo di grande consolazione, di conforto, e qui lo vediamo rendendosi garante per Paolo. Mi è piaciuto molto questa cosa, perché ha riconosciuto che la grazia che Paolo sta vivendo, ecco, viene dal Signore, c'è un garante. Mi è piaciuta molto questa cosa, lui ha visto il Signore. E negli Atti non ci sono parole, non riferiscono nessuna, non leggiamo nessuna parola di Barnaba, però ecco, mi sembrava così che si fosse dimostrato proprio un esperto nell'incoraggiare, ecco, e ha incoraggiato Paolo, l'ha difeso, alla fine vediamo che ha difeso anche Marco, i primi cristiani di Antiochia che vede e si rallegra. Quindi c'è una grande intensità, c'è una grande intuizione, mi sembrava proprio che di riconoscere negli altri la grazia che opera, ecco, la stessa grazia di Dio che opera. Quindi incoraggiare e sostenere, mi sembrava che, ecco, anche per noi, insomma, delle presenze così di incoraggiamento e di riconoscere, ecco, l'opera del Signore che agisce, ecco, nelle persone. Insomma, un uomo splendido.
Nelle note che ci sono state trascritte nel commento di Don Giuseppe agli Atti, c'è una sottolineatura del verbo del versetto 26, dove si dice che Paolo tentava di unirsi ai discepoli, e lui dice, è lo stesso verbo che è usato per l'unione di Adamo ed Eva. Quindi Don Giuseppe dice: unirsi ai discepoli è qualcosa di vitale, di quello che non sia nel piano naturale dell'uomo e della donna, perché è una adesione al corpo di Cristo. La stessa unione tra uomo e donna è tale nel corpo di Cristo, nella Chiesa. E mi sembra che sia un'interpretazione molto piena, molto forte, una unità indissolubile. Ecco, poi un'altra cosa che volevo sottolineare è questa ripetizione che Paolo parlava con franchezza nel nome di Gesù. Anche questa è, mi sembra, una dei segni dell'opera dello Spirito all'inizio della Chiesa, perché è detto anche di Pietro e di Giovanni davanti al Sinedrio, che parlavano con franchezza ed erano stupiti di questa franchezza, ed è la stessa cosa che è chiesta dalla Chiesa nella preghiera dopo la liberazione di Pietro e Giovanni. Si dice che la Chiesa prega perché sia data la franchezza di portare il nome di Gesù a tutti. E quindi mi sembra proprio una delle manifestazioni dello Spirito. Ecco, poi ancora su quest'ultimo versetto, che la Chiesa aveva pace, fa molta impressione perché sembra un contrasto molto forte, cioè Paolo deve scappare perché lo vogliono uccidere, e qui si dice che la Chiesa aveva pace. Allora mi ha fatto pensare quel versetto del Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, la do a voi. Quindi forse è una pienezza di questa parola, una pace diversa da quella che si può pensare che non avevano problemi. È la pace interiore, la pace della comunione col Signore.
A me hanno colpito due cose. Una è quando, con un discorso indiretto, non diretto, al versetto 27 si riferiscono le parole di Barnaba, si dice: raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo aveva visto il Signore che gli aveva parlato. Quindi i discepoli tra di loro chiamano Gesù il Signore. Abbiamo visto diversi nomi, in particolare il Messia, il Gesù Cristo, cominciano a chiamarlo Gesù Cristo. Si dice molte volte il nome del Signore di Gesù, il nome di Gesù, Gesù figlio di Dio, ma mi è piaciuto che semplicemente il Signore diventa un appellativo, si intende Gesù Cristo, qui tra di loro. L'altra cosa, un po' diversa da quella che ha detto Chiara, il versetto 31, letto con occhio forse un po' laico, se uno leggesse il libro...
Laico.
Sì, laico, nel senso che qui tra il versetto 30 e il versetto 31 sembra voler dire che l'hanno mandato via per stare in pace. Almeno io lo leggo, cioè leggendo di fila, uno se legge un libro e legge queste due frasi di contigue, si diceva al capitolo 8 che dopo l'uccisione di Stefano si scoppiò una grande persecuzione contro la Chiesa e tutti furono dispersi. Forse c'è proprio anche una decisione che nella zona Giudea, Galilea e Samaria non si devono cercare contrasti, cioè la Chiesa di Gerusalemme non deve cercare contrasti. Effettivamente questi, come ha detto Andrea, ma come dice anche la nota della Bibbia di Gerusalemme, questi ellenisti, sia quelli che hanno aderito a Gesù, sia quelli che non hanno aderito, sembrano essere il gruppo più vivace, diciamo, più...
Ma più che vivace, direi.
Più... No, lo dicevo anche nel senso di chi ha seguito il Signore, si parla di Filippo, si parla di Stefano, probabilmente, forse anche Luca era un ellenista, mi viene da pensare. Parlava e discuteva con gli ebrei di lingua greca, forse perché sapeva la lingua, che non è detto che i galilei sapessero. Paolo forse era più istruito degli altri.
Paolo è nato a Tarso,
appunto.
È la sua lingua materna.
E quindi lo mandarono, lo condussero a Cesarea, lo fecero partire per Tarso, come dice, non c'è niente di scandaloso, lo dice Gesù, se in una città vi perseguitano, fuggite in un'altra. E quindi la Chiesa era in pace dopo questa partenza.
Io volevo sottolineare questa cosa dell'avere parlato con franchezza, o comunque essere franco nel nome. Così il 27, così il versetto 28, anche se il 27 dice questa franchezza nel nome di Gesù, e il 28 invece, quando appunto è Gerusalemme che riesce finalmente a esprimersi, la franchezza nel nome del Signore. Quindi questa cosa che lui, questa franchezza che aveva già usato prima, quando era a Damasco, finalmente riesce. Ma è questa cosa del nome che appunto gli Atti sottolineano molto, ma per Paolo così a me fa un po' impressione perché lui gliel'ha chiesto il nome, no? Dice chi sei? No, a me ha preso molto, io sono Gesù che tu perseguiti. E quindi lui ha questa franchezza appunto di parlare, di muoversi, di annunciare nel nome, ecco. Allora questa cosa mi ha fatto tornare appunto a quell'episodio, ma anche così come si muove Paolo, e mi ha fatto tornare all'Esodo, cioè al ruvetto ardente, no? Quando c'è questo incontro così tremendo, diciamo, di Mosè. E anche Mosè gli dice, ma io vado, no? E cosa dirò? Dice, mi diranno come si chiama, e questo che mi è tornato in mente. E Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Così mi sembra che appunto qui per Paolo ci sia questa stessa intensità. Cioè lui gliel'ha chiesto il nome e adesso lo proclama, ma con questo è per questo che ha tanta franchezza, mi sembra, in questo nome.
In merito a questo Saulo che voleva entrare, far parte di questo gruppo, di questo
comunità di Gerusalemme, inteso come corpo, come diceva corpo di Cristo, come diceva Chiara, abbiamo presente che probabilmente per primo Anania nell'atto dell'imposizione delle mani lo chiama fratello Saulo. Certo, nel mondo semitico sappiamo che fratello tuttora si dice, io so in arabo Hayek, sarebbe fratello, o Echte, è un appellativo che si usa comunemente, però ovviamente in qui fratello Saulo, in questa accezione di corpo, di unione nel corpo.
Sì, forse si può, non dico riassumere quello che abbiamo detto tutto, ma riprendere già quello che sottolineava Andrea all'inizio e anche altri dopo. Nel capitolo 8, al versetto 1, siamo subito dopo il martirio di Stefano, si dice che scoppiò una grande persecuzione. Però Luca dice sulla Chiesa, non dice sugli ellenisti. Ma noi diciamo ha colpito gli ellenisti. Dice che rimase a Gerusalemme i dodici. Però noi impariamo dal testo di oggi e anche da altri accenni precedenti, in realtà, se fossimo stati attenti a questo problema, che non c'erano solo i dodici a Gerusalemme. Paolo cercava di unirsi ai fratelli. Vuol dire che la comunità c'era. Da molte cose, quindi, si può dedurre quello che dicono anche le note, cioè che il gruppo dei credenti in Gesù di lingua greca complessivamente è quello su cui poi si addensa, diciamo, la persecuzione, in realtà l'espulsione. Se ne vanno una parte, alcuni se ne vanno, parecchi se ne vanno. E anche qui troviamo la stessa situazione, perché Paolo... allora... è evidente che se gli altri non se ne vanno, vuol dire che avevano anche un atteggiamento diverso, probabilmente, verso le istituzioni, verso un'altra cosa. Anche loro hanno i problemi, anche i dodici, anche quelli di lingua aramaica, l'avranno anche dopo, però è diverso, rimangono, non c'è questo contrasto se non con alcune autorità. Pietro, Giacomo, eccetera, ma non c'è una persecuzione di questo genere, né c'è una polemica così forte. Noi abbiamo già visto anche, perché Luca è anche rispettoso, io penso, delle sue fonti, lo dice lui. I discorsi di Pietro non sono molto diversi da quelli di Stefano. Quello di Stefano è molto polemico, ha delle punte molto forti, quelli di Pietro no, anzi quelli di Pietro scusano. Mentre denunciano, l'avete crocifisso, aggiunge però so che l'avete fatto per ignoranza, eccetera. Cioè l'atteggiamento è molto diverso. È vero che Pietro parla in questo modo spesso alla gente, mentre Stefano è davanti al Sinedrio. Insomma, ci sono diverse cose da considerare, però in generale mi sembra che sia vero. Paolo di nuovo qui non si dice solo che annunciava, si dice che discuteva, questo anche di Stefano, e non potevano resistere. C'era un contrasto forte che diventa sempre più forte. E quindi mi sembra quello che diceva Andrea, ricordava all'inizio, che questo ambito è un ambito piuttosto radicale, diciamo, ecco, piuttosto estremo, sia quelli che credono in Gesù, sia quelli che naturalmente si oppongono. È probabile che sia così. E in questo l'avete ricordato, la bellissima figura di Barnaba. Noi possiamo dedurre, qui si presuppone che Barnaba conosca Paolo, eccetera. Barnaba, comunque sappiamo, aveva ottimi rapporti con gli apostoli, con quelli di lingua ebraica, lo dicono gli atti, lo diranno anche dopo, il capitolo 11, e quindi è anche un uomo di mediazione. È quello che introduce, che garantisce per Paolo, diciamo. E mi pare che questo sia uno delle sottolineature molto belle, è un quadro molto bello che Luca vuol dare. perché Luca è un discepolo di Paolo e quindi ecco, vuol mostrare che Paolo è stato accettato, e perché poi ci saranno molte polemiche su Paolo che continuano tutta la vita di Paolo all'interno del movimento cristiano, non all'esterno. Però qui Luca presenta questa comunione, dice che andava e veniva, cioè farsi vedere, che non vuol dire che girassero, ecco, è un modo per dire l'accordo, farsi vedere con gli apostoli, con i dodici, voleva dire la garanzia. Barnaba introduce alle autorità, una volta che le autorità si fanno vedere con Paolo, anche la comunità naturalmente è indirizzata. Mi sembra molto significativo questo. E anch'io penso che si possa dedurre dal versetto 31 quello che diceva Chiara, ma che ci possa essere anche la sottolineatura di un periodo di pace. Difatti dice nella Giudea, qui aggiunge anche la Galilea, che è una novità, non sapevamo nulla della Galilea, cioè della presenza di gruppi di chiese, noi diremmo, di gruppi in Galilea di credenti in Gesù, ebrei naturalmente, e la Samaria. Quindi è interessante, questo è un periodo di pace, è un periodo dove non ci sono persecuzioni, probabilmente dove c'è una possibilità anche in cui si può fiorire, ecco, si può godere di questa pace. E anche questo mi sembra una cosa molto bella. Ci sono i tempi difficili, i tempi delle persecuzioni, delle prove, che poi hanno anche un significato provvidenziale. Questa è la luce della fede che ci suggeriscono anche gli Atti, no? Ecco, perché c'è una provvidenza, c'è un disegno di Dio anche qui, però ci sono anche i tempi di pace, i tempi in cui si può godere del conforto dello spirito nella pace. Ecco, dobbiamo procedere. Presentiamo al Signore alcune intenzioni di preghiera che uniscono la nostra preghiera in questa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per tutta la sua Chiesa, perché goda tempi di pace con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per quelle zone invece in cui la Chiesa è molto avversata e anche perseguitata, per tutti quelli che si trovano in luoghi di frontiera, dover vivere la fede e annunciare il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i capi delle nazioni e per tutti i popoli, perché possano avere tutti quella quantità di pace che possa consentire a tutti una vita decorosa, una vita dignitosa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per questo periodo che viviamo tutti, di ripresa e nella misura del possibile di una vita normale, per la ripresa anche economica e per i ragazzi che non sono più andati a scuola. In particolare vorrei pregare perché non si esca anche diversi da questa lezione che la natura ci ha dato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Affidiamo al Signore tutti i malati e le intenzioni che ci vengono affidate, in particolare per le famiglie di due bambine che hanno fatto qui il ritiro della cresima l'anno scorso. Entrambe hanno i genitori malati, molto malati. Preghiamo.
Fra gli ammalati ricordiamo anche il papà di Vincenzo, a cui è stato riscontrato un tumore in stato avanzato, perché il Signore lo assiste in questo momento in cui è molto sofferente e provato. Preghiamo.
per tutti quelli che seguono la nostra lettura degli Atti, la comunità, i singoli, perché siano perseveranti, preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e tutte le altre necessità, bisogni di coloro che si affidano alla tua misericordia, per Cristo nostro Signore.
Amen.